O Padre, noi ti ringraziamo perché ci chiami a meditare sul nostro essere figli, sul nostro essere Chiesa, sulla nostra chiamata a vivere in pienezza il nostro battesimo, la nostra realtà di inabitati dallo Spirito. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci hai mandato tuo Figlio per rinnovare il mondo, per rinnovare la nostra vita, per riportarci a casa, ed Egli ha compiuto e sta compiendo questa missione che tu gli hai affidato. Ti ringraziamo per la presenza dello Spirito Santo che viene a guidare la nostra vita, che è l'anima dell'anima nostra, che è la forza che dentro di noi ci spinge a vivere secondo i comandi di Gesù. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu sei la nostra guida, perché sei il risorto, sei il vivente. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché sei fedele alla tua missione, perché non ti fermi di fronte a nulla. O Maria, tu che sei colei che ha tenuto insieme la prima comunità cristiana, che era fedele insieme a te nell'attesa dello Spirito, fa che anche noi con te possiamo camminare nella direzione che il Signore ci ha indicato, possiamo arrivare veramente alla meta, cioè a quella vita trinitaria a cui siamo chiamati fin dall'inizio, dal progetto meraviglioso del Padre. Amen. Cominciamo dunque questa avventura, questo 8 gennaio 2010, con gli Atti degli Apostoli. Dopo 3 anni di Vangelo di Luca, possiamo cominciare gli Atti degli Apostoli. Intanto, perché ho deciso di continuare con gli Atti degli Apostoli, il motivo sembra semplice, cioè l'autore è lo stesso, per cui abituati al linguaggio, allo stile, quindi dovrebbe essere più semplice. L'autore è Luca, che la tradizione ha identificato con un discepolo di Paolo o segretario di Paolo. Viene citato per esempio in Colossesi 4,14, Luca, quando sono i saluti, cioè vi saluta Luca, il medico carissimo, non so se è perché faceva pagare le parcelle care, perché esistono anche dentisti carissimi, no? Allora no, credo che carissimo perché veramente era veramente amico, era il discepolo che ha accompagnato Paolo. Noi troveremo negli Atti degli Apostoli dei frammenti, pensiamo, del diario di Luca, diario di viaggio, sono quei frammenti che vengono chiamati i frammenti noi, perché improvvisamente si passa dalla descrizione asettica in terza persona, Paolo fa questo, Paolo fa quello, a un certo punto partiti da Pafo facemmo vela per Samotracia, facemmo chi? O Luca sta trascrivendo il diario di qualcun altro, o Luca era con Paolo, come ormai è una tradizione molto antica e consolidata afferma. Quindi ci sono proprio dei brani, probabilmente Luca era presente, ha partecipato ad alcuni viaggi, ad alcuni momenti. Poi viene citato in Filemone 24, ancora si parla di Luca, anche lì nei saluti. E poi viene citato ancora nella seconda Timoteo 4,11, si parla ancora di Luca. Chi sono i destinatari di questo Vangelo? Vi potremmo dire che questo è il quinto Vangelo, ecco, gli Atti degli Apostoli vengono chiamati così, poi vedremo perché, ma potremmo chiamarli piuttosto un quinto Vangelo, nel senso che è la continuazione del Vangelo di Luca. I destinatari sono le comunità cristiane, tutte le comunità cristiane. È un libro che è stato scritto per consolare, sostenere, dare coraggio, per far vedere la bellezza di questo messaggio che arriva dappertutto, che non si ferma di fronte a nulla, la potenza dello Spirito Santo, il tempo in cui è stato scritto. Il Vangelo di Luca, vi ricordate, è stato scritto probabilmente intorno a 72-73, qualcuno dice 75, comunque intorno agli anni 70, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, dopo la guerra giudaica che finisce con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio e la deportazione di tantissima gente da parte di Tito. E è stato scritto dove? Probabilmente come il Vangelo di Luca è stato scritto ad Antiochia, ed è stato scritto per i greci di Antiochia, quindi per questi ellenisti, vi avevo già detto che Antiochia era la Roma d'Oriente, è la città della cultura, delle biblioteche, delle scuole filosofiche, scuole stoica, le diverse scuole che si alternavano, che erano un po' alla moda allora, città di cultura, di teatri, biblioteche, eccetera. Quindi probabilmente è stato scritto in Siria o qualcuno dice in Grecia. I temi portanti quali sono? C'è un filo rosso che conduce sempre, non so, lo noteremo, lo faremo notare, poi è facile da notare perché si vede continuamente, che era già presente nel Vangelo di Luca, un po' meno vistosamente, però già fin dall'inizio, vi ricordate, quando si dice Maria fu ricolma di Spirito Santo, lo Spirito Santo scenderà su di te, Elisabetta fu piena di Spirito Santo, Simeone, mosso dallo Spirito Santo, andò al Tempio, lo Spirito Santo gli aveva detto che non sarebbe morto senza aver prima visto il Messia del Signore, Gesù spinto dallo Spirito si avviò nel deserto, ecco, in fondo Gesù che entra nella sinagoga di Nazareth e dice lo Spirito del Signore su di me, cioè già il Vangelo di Luca ha questa presenza continua dello Spirito Santo. Negli Atti degli Apostoli l'azione dello Spirito Santo è potremmo dire uno dei temi portanti, lo troveremo continuamente, vedremo che ogni personaggio, ogni situazione, e in San Luca non c'è solo la Pentecoste negli Atti degli Apostoli, vedremo, di solito si parla della Pentecoste, ma vedremo che le Pentecosti si moltiplicano, ce ne sono almeno 4, 5, 6 Pentecosti negli Atti degli Apostoli, quasi a sottolineare che la Pentecoste non è un fatto finito, ma è un fatto che continua, c'è una continua effusione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo per San Luca è dynamis, è potenza, è forza, quindi non è qualcosa di stagnante, di fermo, di bloccato. Quindi è proprio la forza che guida la comunità, la Chiesa, le comunità. E poi un altro tema portante è il ruolo dell'apostolato di Pietro e di Paolo. Sono loro i due pilastri di cui vedremo che sono poi protagonisti, insieme ad altri comprimari o addirittura un po' comparse, però sono questi, sono un po' loro. E un altro tema, i temi quindi fondamentalmente sono tre, l'azione dello Spirito Santo, il ruolo dell'apostolato di Pietro e di Paolo, e la testimonianza e la missione, il terzo tema che continua a emergere dagli Atti degli Apostoli. Di questo noi siamo testimoni, continuamente San Pietro continua a sottolineare questa dimensione, anche San Paolo. Scusate, ma sono i postumi di una influenza che non si è ancora sfogata del tutto. Ecco, allora, dicevo, questi Atti degli Apostoli costituiscono tutt'uno col Vangelo. è una continuazione del Vangelo. Infatti San Luca, continuando negli Atti degli Apostoli, dirà proprio così: nel mio primo libro, o Teofilo, oppure nel primo libro che io ti ho dedicato, Teofilo, io abbiamo visto questo e quest'altro. Quindi questo vuol dire che il secondo libro si pone in continuità. I primi 14 versetti, potremmo dire quelli che noi intitoleremo poi il prologo, sono, potremmo dire che fanno da ponte tra quanto è scritto nel Vangelo e quanto poi verrà detto negli Atti degli Apostoli. E ripresentano un po' il cuore della buona notizia del Vangelo e anticipano anche il contenuto di quanto segue. Per esempio, un versetto chiave, poi dopo ci soffermeremo, il versetto 8, provate già a guardarlo e vedete che è il versetto che scandisce le tre sezioni in cui sarà suddivisa tutta quest'opera. Ecco, Gesù dichiara ai suoi, qui nel versetto 8, lo Spirito Santo scenderà su di voi e riceverete da Lui la forza, la dynamis, lo Spirito Santo è dynamis, è forza, riceverete la forza, la dynamis, per essermi testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino alle estremità della terra. Saranno proprio queste le tre sezioni in cui si dividono gli Atti degli Apostoli. La trama narrativa è scandita proprio da queste tre sezioni. Gerusalemme farà da sfondo ai primi sette capitoli, vedremo i capitoli dall'1 al 7, il luogo è Gerusalemme, poi la Giudea e la Samaria faranno da scenario ai capitoli 8-12, vedete come il Vangelo si espande, parte da Gerusalemme, pian piano arriva, e poi i capitoli dal 13 al 28 vedremo che l'annuncio al mondo pagano comincia per espandersi e arrivare fino a Roma. Guardate che non finisce con la morte degli apostoli, chiunque siano, o di un apostolo, no, finisce con l'arrivo del Vangelo a Roma. Capitolo 28 degli Atti degli Apostoli. Quindi possiamo vedere che c'è un grande viaggio, i due Vangeli di Luca, oppure potremmo dire le due parti dell'unico Vangelo di Luca, potremmo dire che si tratta di un'unica opera in due volumi, potremmo dire. Primo volume è il viaggio della buona notizia dalla Galilea fino alla Giudea, fino a Gerusalemme, grande viaggio di Gesù. Anzi, il viaggio già comincia dall'inizio, col viaggio di Maria ad Aicarin e poi la presentazione al Tempio, Gesù che prende possesso del Tempio fin da bambino, le profezie che si avverano, eccetera, eccetera. Quindi Gesù che già in qualche maniera fin da bimbo incarna queste cose per poi intraprendere questo grande viaggio. Il grande viaggio che dalla Galilea El Goim, dal luogo, dal distretto delle genti, dal popolo che cammina nelle tenebre, si arriva fino alla città della luce, Gerusalemme. Ecco il grande viaggio di Gesù, primo viaggio. Ma il secondo viaggio è la buona notizia, il risorto, che attraverso la forza dello Spirito comunicato ai suoi discepoli, parte da Gerusalemme e arriva al cuore del mondo, a Roma. E vuol dire che se arriva al cuore del mondo, pian piano arriverà in tutte le membra, perché in fondo è questo, una volta colpito il cuore, arriva dappertutto. Cioè a Luca non interessa sapere come arriverà poi in Spagna e come arriverà poi, che so, in qualche altro posto, in America Latina ci arriverà con Cristoforo Colombo e compagnia bella, però non sappiamo noi, non interessa, intanto ha raggiunto il cuore, una volta raggiunto il cuore, arriverà dappertutto. Ecco allora i tre momenti degli Atti degli Apostoli, scanditi già da questo ottavo versetto che in qualche maniera dà un po' il riassunto di quello che troveremo, ripeto, Gerusalemme che fa da sfondo ai primi sette capitoli, Giudea, Samaria, capitolo 8, capitolo 12, e poi dal capitolo 13 al capitolo 28 l'annuncio al mondo pagano. Si comincia là. Una parola sul titolo, perché si chiamano Atti degli Apostoli. Ecco, chi legge per la prima volta gli Atti degli Apostoli potrebbe magari pensare che imbattersi in un testo che descrive la vita e l'apostolato dei dodici. Le cose non stanno propriamente così. I protagonisti chiave sono tre, non dodici. Lo Spirito Santo, primo protagonista, e poi Pietro e Paolo. Sono i tre protagonisti degli Atti degli Apostoli. Attorno a loro le comunità nascono, vengono formate, crescono. Vedremo anche i problemi di queste comunità. Ci sono delle pennellate molto idilliache, molto belle. E poi dopo, subito dopo, uno dice, ma dov'è che era così idilliaco che poi non vanno d'accordo? Cioè in fondo è come se San Luca ci presentasse qual è il modello ideale a cui tutti tendiamo, e poi si vede che concretamente questo modello è come se mettessimo giù lo statuto della nostra famiglia. Noi vogliamo che la nostra famiglia sia così, 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 e poi dopo uno viene a viverci dentro e dice, ah, ma non è proprio così, ma è quello a cui tendiamo, noi tendiamo a questo, è una tensione. Quindi attorno a loro le comunità nascono, vengono formate, crescono, e la sorgente unica da cui sgorga la fede resta però la vicenda di Gesù di Nazaret. È da lì che sgorga tutto, tutto parte da lì. Gesù è morto e risorto. E notate bene che i dodici continuano a sottolineare questo, i dodici che erano accanto al maestro, ma poi Pietro, soprattutto Paolo, di questo io sono testimone, Pietro è testimone, noi non possiamo tacere. Paolo che dice io l'ho visto, io l'ho incontrato, e quando lui parla dell'esperienza di Damasco col procuratore, il procuratore gli dice Paolo tu mi sembri un po' matto. Poi quando Paolo gli parla un po' di purezza e di castità, questo qui dice, ma mi sembra un po' fuori, parlare a un romano di queste cose, dove loro la castità non sapeva neanche dove stesse di casa, parlare di purezza, di costumi, oh, per carità, veramente mi sembra un po' sul fuori, caro Paolo, mi sembra un po' chissà dove sei, no? Ecco, quindi i dodici rimangono i depositari di questa verità, che Gesù Cristo, Gesù di Nazaret, è proprio lui, non un altro, non è un'apparizione, non è un ectoplasma, non è un fantasma, ma è proprio lui, Gesù di Nazaret, è proprio vivo ed è risorto, e continua a vivere. Ora, mi ricordo una signora che lo raccontava il Cardinal Biffi quando lui era insegnante, insegnava all'Istituto di Scienze Religiose, e una signora dice, ma dice sul serio, ma è vero? Dice, sì, ma dice, ma devo andare a casa e dirlo a mio marito? Dice questa signora, ma è una cosa incredibile, ma allora è veramente risorto? Certo signora, è vivo come noi, come io, lei, ci possiamo parlare, ci parliamo insieme, ma devo dirlo a mio marito? Ma io pensavo fosse un simbolo, no, ma è una verità, è questo che gli Atti degli Apostoli sottolineano, Gesù è risorto, è qui con noi, continua a vivere. Non è un pensiero, non è come hanno asserito alcuni teologi di cui ho letto illustri libri, ah ma Gesù in realtà è risorto nella testa di Pietro, è un po' troppo poco. È chiaro che è risorto anche nella testa di Pietro, nella fede di Pietro, che la fede di Pietro è risorta, ma la fede di Pietro è risorta non perché lui ha avuto chissà che cosa, ma perché ha visto Gesù, insomma la fede risorge perché hanno visto Gesù, quindi Gesù è vivo, cioè Gesù continua ad agire, anzi è proprio lì il discorso, Pietro e Paolo diranno, ma è nel nome di Gesù, cioè è nella persona di Gesù che questo storpio che era lì adesso sta dritto davanti a voi. Perché lui è vivo, perché Gesù continua a operare come voi, cioè non lo vedi più perché lui è risorto, perché lui vive nel cuore del Padre e comunque non è sotto i nostri sensi esterni, ma lui continua ad agire come e meglio di prima, anche perché agisce più indisturbato di prima, prima lo potevano arrestare, adesso non lo possono più arrestare, neanche volendo. non ce la fanno neanche, non ce l'hanno mai fatta, non ce l'ha fatto il comunismo, non ce la farà nessuno a fermare Gesù, neanche la Cina non ce l'ha fatta. E quindi questi sono i primi depositari, gli apostoli, sono loro ad aver vissuto accanto al Maestro, dal battesimo presso il Giordano fino al giorno dell'ascensione di Gesù al cielo. Nessun anello della millenaria storia del cristianesimo può prescindere da loro, dalla loro viva testimonianza. Cioè noi siamo ancora nella fede vera perché siamo legati a loro, da questi anelli della successione apostolica. È la successione apostolica che ci lega a questo. Un po', in fondo è come un ramo che ha attaccato le sue radici, magari siamo un ramoscello ultimo in fondo, molto 15 metri al di sopra delle radici, però le radici non puoi dire, non le puoi ignorare, ci sono, e non sarebbe la linfa se non ci fossero le radici, se non fossimo attaccati. Pietro e Paolo, domanda, perché questa scelta? Vedete che stiamo facendoci tante domande questa sera, prima di cominciare la lettura. Perché questa scelta? Perché Pietro e Paolo? Ora, le comunità a cui San Luca si sta rivolgendo, siamo negli anni 80-85, avevano urgente bisogno di rileggere la storia delle loro origini. Cioè il rischio era che queste comunità perdessero un po' il senso di chi siamo. Cioè in fondo guardate che è molto importante questo. Qualche anno fa noi Foyer siamo stati invitati da padre Michon, il quale è un biblista, a scrivere i nostri Atti degli Apostoli. Quindi ogni comunità del Foyer ha dovuto scrivere i suoi Atti degli Apostoli, cioè come noi siamo nati, come è vissuta questa comunità, le origini, le persone che sono passate di qui, i primi membri, quelli che sono qua, hanno cominciato, poi hanno lasciato, quelli che come è vissuta. Cioè, e quindi siccome ero io poi il responsabile qui della comunità, ho dovuto mettermi con la comunità e a scrivere i nostri Atti degli Apostoli. E ne è venuto fuori sicuramente, perché insieme a 80 Foyer avete un bello... gli Atti degli Apostoli. Cioè questo perché lui con molta intuizione ha detto, perché il nostro rischio è che dopo 60-70 anni, da quando i Foyer sono nati nel 36, ora il rischio è quello di perdere di vista le nostre radici. Ecco, siamo più o meno nello stesso periodo. Negli anni 30 muore Gesù e qui siamo nell'85. Negli anni 85. Allora San Luca con grande intuizione dice dobbiamo ritornare alle nostre origini, cioè queste comunità a cui Luca si rivolge hanno urgente bisogno di rileggere la storia delle origini cristiane e di rileggerla alla luce di Pietro e Paolo. I due apostoli dovevano essere restituiti alle comunità come le due colonne portanti della Chiesa. I tempi non erano facili, era tempo di persecuzione. Paolo, a 20 anni alla sua morte, ormai era morto da 20 anni, morto intorno al 65, grosso modo, poteva essere frainteso, rischiava di essere frainteso, o addirittura emarginato, con l'accusa di essersi spinto troppo in là, andando verso il mondo pagano. Paolo già da vivo era stato contestato molto, E addirittura poteva essere emarginato. Pietro invece veniva spesso strumentalizzato da chi invece propugnava un cristianesimo prigioniero delle prescrizioni giudaiche. Ora, una rilettura storico-teologica era importante, ecco perché San Luca comincia a fare una specie di teologia della storia, cioè riprende, rilegge gli eventi che sono accaduti e cerca di interpretarli alla luce di come lo Spirito Santo ha guidato questa nostra storia in questi primi 40-50 anni. Sono passati grosso modo 50 anni dalla prima comunità cristiana, poco più di 50 anni, e allora cosa è accaduto in questi 50 anni? Potremmo dire, qual è il succo della storia? Cosa ne è venuto fuori? Gli Atti degli Apostoli quindi nascono da questo scenario. Quindi si tratta di un'opera in cui lo sguardo attento dello storico, per penetrare l'azione dello spirito, ha dovuto lasciare spesso la documentazione ufficiale per mettersi in ascolto dell'esperienza di molti cuori, per accogliere anche le lacrime e il sangue versato dai martiri della fede. Quindi una storia non fatta soltanto di documenti scritti, ma una storia nata dall'esperienza vissuta. Quindi ecco perché c'è anche il diario di Luca, ecco perché Luca ci ha messo dentro anche del suo, la sua esperienza vissuta. Lui può dire: io l'ho vissuta, io ho capito, io sapevo chi era Paolo, io l'ho conosciuto. Quindi possiamo vedere un po' questa storia. Ora, i primi passi di questa giovane comunità rivelano però tanti segni di incertezza. San Luca presenta: guardate che quando siamo partiti non eravamo sicuri, eravamo pieni di incertezze, non sapevamo come si andava a finire. E da una parte i pagani che guardavano i cristiani e venivano giudicati come una specie di setta giudaica, ricordate cosa ha fatto l'imperatore Claudio, famoso editto di Claudio, il quale butta fuori tutte le sette giudaiche che c'erano a Roma, in realtà perché erano rissose, probabilmente erano i giudei fedeli alle leggi di Mosè e poi i nuovi giudei che erano quelli di Cristo, i quali non i cristiani, ma soprattutto i giudei li attaccavano, quindi creavano continuamente agitazione a Roma, e lui ha fatto un editto per cui tutti i giudei vengono estromessi da Roma, buttati fuori. E qui troveremo poi una traccia proprio Aquila, Priscilla e Aquila, che incontreranno poi Paolo. Loro provenivano da Roma e incontrano Paolo e gli raccontano un po' quello che hanno vissuto. Quindi all'inizio non è facile. I giudei guardavano i cristiani come una specie di setta di eretici che si sono staccati dalla madre fede. I pagani li guardavano con sospetto perché non erano come gli altri. Per cui capite che era una brutta situazione, no? Un po' come i veggenti di Međugorje, dove i governi comunisti, la polizia comunista diceva: i frati hanno drogato i bambini, hanno drogato i giovani per mettere in ridicolo il comunismo. E i frati dicevano: mamma mia, i comunisti hanno drogato i bambini per mettere in ridicolo il cristianesimo. E questi qui erano in mezzo, cioè alla fine i cristiani non erano capiti né dai pagani né dai giudei. Quindi venivano guardate con sospetto dall'uno e dagli altri. Quindi la situazione è come se San Luca ci mettesse davanti agli inizi per dire: guardate che non è stato facile. Guardiamo come siamo nati, guardiamo che i nostri inizi sono stati inizi difficili. E non sapevano nemmeno in che maniera muoversi, la via si sarebbe chiarita pian piano, sotto la pressione degli eventi. Perché come sempre gli avvenimenti sono i maestri della nostra vita. Pian piano sarebbe chiarito cosa fare, come muoversi. Notate bene che negli Atti degli Apostoli San Luca non parla mai di dottrina, per evitare fraintendimenti. La dottrina era lo gnosticismo, erano altre eresie. Parla sempre di odos, strada. Il cristianesimo è una strada. Ed è curioso perché è la stessa cosa che succede nel Vangelo di Luca. Gesù scende sulla strada, la gente lo segue sulla strada ed egli cominciò a seguirlo lungo la strada. Chi vuol venire dietro di me sulla strada, cioè in fondo il cristianesimo è una strada, non è una dottrina, quindi è una via, è un camminare. E quindi man mano che cammini il cammino si apre, camminando si apre il cammino. I primi fratelli pensavano ancora secondo categorie giudaiche, il loro orizzonte missionario era alquanto chiuso, il concetto di regno di Dio era molto umano, anche l'unità interna della comunità non era delle migliori, vedremo che si guardavano un po' in cagnesco, ma questi qui sono le vostre vedove sono seguite meglio delle nostre, gli ellenisti che si lamentano perché quegli altri sono trascurati, questi qui che però si vedono già, vanno a vendere il terreno, per dire, però non si sa mai, se io non vorrei che i miei soldi vadano a finire di là, per cui li diamo soltanto un po' per non far brutta figura. Cioè, si vede che è una comunità che non sono ancora arrivati, sono in cammino, non è facile. Quindi ci troviamo anche noi, capite, che dopo 2000 anni siamo ancora lì. Quindi è bello leggere gli Atti degli Apostoli, perché vediamo quali erano le nostre radici, ma vediamo qual è il nostro DNA, che è sempre quello alla fine. Buon sangue non mente, oppure cattivo sangue non mente, cioè siamo sempre lì. E la stessa unità interna non era un'unità che dicevo che andava troppo bene. Il primo gruppo era suddiviso in 3 fazioni, non sempre in buona armonia tra di loro. Sono gli 11, a cui tutti fanno riferimento, si convocano di tanto in tanto, gli 11. Poi ci sono le donne, che sono le seguaci, quelli che andavano dietro a Gesù, che avevano portato anche gli unguenti, sono quelli a cui Gesù è apparso, quindi sono le prime testimoni, no? E poi ci sono i discepoli legati da stretta parentela a Gesù, i cosiddetti fratelli di Gesù, quelli legati quindi quelli di Nazareth, i nazaretani, noi siamo più vicini, noi siamo i parenti, noi siamo gli eredi, eccetera, eccetera, capite, no? Tra di loro Maria, c'è Maria in mezzo, ed è bella questa presenza, che però è discreta, silenziosa e preziosa. Però dopo sparirà, troveremo questa icona di Maria soltanto all'inizio, poi è l'ultima icona, se vogliamo è la penultima, l'ultima è quella dell'Apocalisse, la donna vestita di sole, ma è l'ultima volta che poi troviamo, dopo la tradizione ci dice che è andata ad Efeso, che ha seguito Giovanni, eccetera, però gli Atti degli Apostoli non ci raccontano la storia di Maria, non sono gli Atti di Maria, sono gli Atti degli Apostoli, che è un'altra cosa, per cui c'è anche questa presenza proprio all'inizio. Quindi c'è questa presenza preziosa che come una madre cerca di tessere l'unità, guidando, spiegando, incoraggiando questi suoi figli. Bene, cominciamo allora con la lettura. Io leggo una traduzione che non è la traduzione nuova, che pure è certamente un po' meglio di quella di prima, ma ne ho trovato una che secondo me è un po' più aderente, forse anche più vicina al testo, che è una traduzione che è stata fatta dalle Paoline qualche anno fa. La nuovissima versione dei testi originali della Bibbia delle Paoline del 2001, ed era una bella versione, che secondo me non ha niente da invidiare alla nuova versione. Mi pare che gli Atti degli Apostoli siano più riusciti in questa versione che nell'altra, comunque vediamo. Vediamo allora questo prologo, almeno la prima parte, vediamo se non riusciamo a leggerlo tutto stasera, continueremo poi. Il libro precedente l'ho dedicato Teofilo a esporre tutto ciò che Gesù ha operato e insegnato dall'inizio fino al giorno in cui, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelto nello Spirito Santo, fu assunto in cielo. Ecco, vedete che possiamo già vedere, intanto la dedicazione è sempre lo stesso, a Teofilo. Chi è questo Teofilo non lo sappiamo, è un modo per dire discepolo, per dire cristiano. O caro cristiano, l'amante di Dio, quindi uno che ama Dio è cristiano, è l'amante di Dio. Allora, io ti ho presentato il primo libro, nel primo libro ti ho insegnato che cosa ha fatto Gesù, come ha operato dal momento dell'incarnazione fino al momento in cui è salito al cielo, è assunto al cielo, cioè fino a quando è entrato nella vita stessa di Dio, dopo la risurrezione. Notate bene, anche qui c'è già una presenza, vedete la presenza dello Spirito Santo, gli apostoli sono stati scelti nello Spirito Santo, non nel buon senso, non nella valutazione di test sociometrici o di psicoattitudinali, no, è nello Spirito Santo, cioè è la fedeltà di Gesù allo Spirito Santo. Gesù è uno guidato dallo Spirito Santo, già appare subito qui, come l'abbiamo già visto nel Vangelo di Luca, e qui lo ritroviamo ancora. E a questi stessi apostoli, che si era mostrato vivo, dopo la sua passione, con molte prove convincenti. Quindi, vedete il riassunto, Quindi Gesù è venuto, ha predicato, ha operato, ha scelto gli apostoli, è morto, è risorto, è salito al cielo e poi, anzi prima di apparire al cielo, è apparso, si è mostrato vivo. Quindi con prove convincenti. Per 40 giorni era apparso loro e aveva parlato delle cose del regno di Dio. Quindi 40 giorni vuol dire per tutto il tempo che un po' come è stato 40 giorni nel deserto, ecco, per 40 giorni, cioè tutto un tempo di istruzioni, un po' come i 40 anni, di Israele nel deserto. Ecco, Gesù ha voluto formare, per un tempo simbolico, un certo tempo, 40 giorni, i suoi apostoli, parlando delle cose del regno di Dio. Quindi Gesù che comincia a precisare, adesso non è ancora il tempo, ricordate, leggete il Vangelo di Giovanni, no? Quando Gesù dice non vi dico tutto perché non siete ancora in grado di portare tutto, adesso non è ancora il tempo, verrà lo Spirito Santo, lui vi istruirà. Ecco, Gesù qui c'è una istruzione che fa lui, stando con essi a tavola, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre. Ecco, Gesù non si riferisce a concetti, ma colui che è promesso, cioè il promesso, potremmo dire, no? Dice la promessa, la traduzione qui è la promessa, ma il promesso del Padre, il promesso è colui che Gesù, di cui lui ha parlato, colui che ha guidato tutta la sua vita, lo Spirito Santo, che è la presenza personale di Dio che agirà nel cuore dei credenti. Quindi non muovetevi da Gerusalemme prima di aver ricevuto questo dono, che disse, avete udito da me questo promesso di cui vi ho parlato e di cui io vi avevo già anticipato la presenza. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo di qui a non molti giorni. Cioè, Giovanni ha operato un battesimo di penitenza, cioè vi ha reso consapevoli della vostra povertà, di qui a molti, non molti giorni, voi verrete immersi nella potenza dello Spirito nuovo di Dio. Battezzare vuol dire immergere, no? Sarete immersi in questo Spirito. È curioso, perché guardate che la parola pneuma, Gesù parla in aramaico e parla in ebraico, nella lingua ebraica è femminile. E quando si parla di Spirito Santo, questo Spirito non parla, noi parliamo di effusione, nella lingua ebraica invece si parla di versare, quindi è come un liquido che viene versato, lo Spirito Santo è come un liquido, in effetti essere battezzati dallo Spirito Santo ti dà l'impressione di un liquido, no? Essere immersi nello Spirito Santo, quindi questo Spirito che è come un'acqua, un'acqua che irrora. Siamo in Oriente, l'acqua è scarsa, allora l'acqua è vita, è qualcosa che penetra, che riempie la terra, che fa poi da questa acqua poi la terra diventa feconda, nascono le spighe, le piante rinvigoriscono, eccetera. Quindi lo Spirito Santo che è vita, è la vita stessa di Dio, voi verrete immersi nella vita stessa di Dio, in quest'acqua nuova. Ricordate che Gesù nel Vangelo di Giovanni parla di acqua, acque abbondanti, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Voi sarete battezzati in Spirito Santo di qui a non molti giorni. Coloro che erano riuniti lo interrogarono dicendo, Signore, è questo il tempo in cui tu intendi restituire la potenza regale a Israele, mi piace questa traduzione, no? Ricostituire il regno di Israele, ma sarebbe la potenza regale di Israele. Cioè, la risposta è interessante, perché esprime ciò che loro avevano in mente. Cioè, Signore, finalmente Re Davide tornerà, i discendenti davidici riprenderanno il potere, i romani verranno scacciati, quindi c'è questa idea ancora, eh? Ora, la risposta di Gesù corregge il pensiero dei discepoli. Al tu sostituisce un voi. Non so se avete... Adesso tocca a voi, Signore, ricostituirai tu, e Gesù no, dice voi, adesso lo dice voi. All'idea di potenza sostituisce l'idea di testimonianza, ai confini di Israele, all'estremità della terra. Infatti sentite cosa dice, ed egli rispose, non sta a voi conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità. Cioè voi state tranquilli, il futuro appartiene al Padre. Tutto è saldamente nelle sue mani. Non voler sapere prima le cose, non è importante conoscere cosa succederà, cosa sarà, non ti preoccupare. Lo Spirito Santo scenderà su di voi, vedete che voi, non tu, voi, cioè, dal tu si passa al voi, Gesù sostituisce il tu degli apostoli al voi, riceverete da Lui la forza per essermi testimoni. Ecco, cosa farete voi? Sarete voi a ricostituire il regno di Dio, ma un altro regno, non il regno, la potenza regale di Israele, ma sarà la potenza dello Spirito Santo, per diventare testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino all'estremità della terra. E questo è il famoso versetto 8 di cui vi parlavo, dove era chiuso un po' tutto il tema, tutta la scansione degli Atti degli Apostoli. Dette queste cose, mentre essi stavano guardando, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Ora in alto vuol dire fu rapito in Dio, ecco, alto sta per Dio, cielo sta per Dio, è la stessa cosa, un modo per evitare il nome di Dio. Allora può dire fu rapito in Dio, ecco, quindi Gesù scomparve dalla loro vista. È il momento in cui finalmente adesso Gesù dice adesso dovete imparare a vedermi in altra maniera, solo con lo sguardo della fede. Finora mi avete visto anche con lo sguardo del sentimento, degli occhi, gli occhi visibili, gli occhi della carne, d'ora innanzi dovete allenarvi a vedermi in altra maniera. Stavano con lo sguardo fisso in cielo, cioè stavano quindi contemplando Dio, mentre egli se ne andava, ed ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro, dicendo, uomini di Galilea, perché ve ne state a guardare verso il cielo? Ecco, interessante, chi è l'apostolo? Il vero apostolo ha il cuore in Dio e i piedi in terra. Certo, il tuo cuore deve essere in Dio, però i piedi in terra, concretezza. Se avete notato in questi giorni in cui in tempo natalizio stiamo leggendo la prima lettera di San Giovanni, c'è questo tema continuo e ricorrente, l'incarnazione. Chi nega l'incarnazione, che cosa vuol dire San Giovanni? Certo, è in polemica contro gli gnostici, i quali dicevano, ma no, basta sapere per essere salvi. Gesù dice, no, bisogna vivere. Cioè l'incarnazione vuol dire vivere concretamente il messaggio di Gesù nella tua quotidianità di ogni giorno, ecco l'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione devi viverlo lì. Allora, uomini, non state lì a guardare il cielo, non le contemplazioni che ti portano a disincarnarti, no, giù coi piedi in terra, ecco la figura dell'apostolo, cuore in Dio, piedi in terra. Il suo orecchio, l'orecchio dell'apostolo è teso all'ascolto del Padre, ma il suo sguardo è rivolto al fratello che attende l'annuncio della speranza del Vangelo. Quindi non state lì a guardare, questo Gesù che è stato assunto, notate bene, passivum divinum, che Dio ha assunto, che Dio ha accolto, che Dio ha portato a vivere con Lui, in comunione con Lui, di mezzo a voi verso il cielo, verrà così, cioè si manifesterà così, tornerà a farsi vivo, a farsi vedere, piuttosto che a ritornare è un manifestarsi, si manifesterà nel modo in cui lo avete visto andarsene in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dagli Ulivi, che si trova vicino a Gerusalemme, quanto il cammino di un sabato. Quindi sappiamo che di fatto la tradizione venera il luogo dell'ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi, c'è un tempietto che è lì dai tempi, probabilmente prima ancora delle crociate, che viene poi stato trasformato in, come sempre, in moschea, eccetera, ma c'è ancora sul Monte degli Ulivi, che è il luogo dell'ascensione, viene ricordato tradizionalmente come il luogo dell'ascensione. Infatti qui dice che si trova vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato. In giorno di sabato la legge ebraica proibiva di viaggiare, il tragitto massimo era percorribile di 5 o 6 stadi, quindi circa un chilometro, per cui quando uno andava in giro di sabato doveva calcolare che se percorreva di più di un chilometro doveva fermarsi là fino al tramonto per poter tornare a casa dopo, perché dopo il tramonto del sole, finito lo Shabbat, poteva fare ancora camminate che voleva, ma prima del tramonto soltanto, poteva fare soltanto un chilometro durante la giornata, non di più. In effetti Gerusalemme era disseminata di sinagoghe, in modo tale che ognuno, in qualunque parte della città abitasse, nell'andata e nel ritorno non avesse da percorrere più di 5 o 6 stadi. Per questo è il motivo per cui c'erano tantissime sinagoghe a Gerusalemme, le città grandi, per impedire che il giorno di Shabbat uno, per andare in sinagoga, dovesse infrangere il preziosissimo precetto del Shabbat, no? Quindi per ottemperare un precetto ne infrangevano un altro. Allora, i rabbini erano maestri in quest'arte del diritto canonico, erano un po' molto attenti su queste cose. Entrati in città, salirono nel locale del piano superiore dove abitavano. Quindi noi sappiamo che abitavano ancora nel locale del piano superiore, vi ricordate che l'abbiamo già trovato, questo catalima, sala al piano superiore, che era quello dove si era svolto l'ultima cena. Guarda caso esiste ancora, proprio al piano superiore, ed è interessante, il Signore ti porta al piano superiore, cioè perché tu possa vedere le cose dall'alto. Al piano superiore si cominciano a vedere le cose in un'altra maniera, no? Non al piano inferiore, al piano superiore, dall'alto le cose si vedono meglio. E la Pentecoste avviene al piano superiore, perché tu possa vedere le cose dall'alto. Il nostro rischio è quando le vediamo dal basso ci sentiamo schiacciati dalle cose, quando le vediamo dall'alto si ha una visione diversa, no? Si domina di più. Per quello che la preghiera ci porta a uno sguardo, ci porta al piano superiore, ci fa vedere le cose con tutto un altro sguardo, cioè tutto un altro stile di cose. Normalmente quando finisce il cammino di discernimento è come essere portati al piano superiore, no? Dopo man mano un gradino per volta chiede in cantina, però bisogna rimanere poi al piano superiore, perché se tu rimani al piano superiore vedi le cose con gli occhi di Dio e tutto assume un certo senso, ma quando cominci a scendere le cose cominciano a dominare, non sei più tu a dominare le cose, ma sono le cose che dominano te. Quindi salgono al piano superiore dove abitavano, vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda, figlio di Giacomo. Tutti costoro attendevano costantemente, con un cuor solo, alla preghiera, quindi erano assidui nella preghiera, continuamente pregavano, quindi una preghiera continua, quindi attenzione, costantemente, continuamente, una preghiera continua, erano un cuor solo, vivevano quindi questa cordialità. Un cuor solo non vuol dire senza cuore, ma vuol dire che il loro cuore era diventato capace di amare all'unisono, un cuor solo, con le donne e Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quindi c'era tutta questa combriccola di gente che vivevano insieme, una prima comunità che vivevano con Maria. Ecco l'ultima immagine che noi abbiamo di Maria, Maria che tiene insieme questa comunità. Gesù non è più visibile, Maria ha preso sul serio la missione che Gesù le ha affidato, tu sarai la madre e lei fa la mamma, e quindi li tiene insieme nella preghiera, cioè portandoli al piano superiore in modo tale che possano vedere le cose con gli occhi di Dio, diventino anche loro come Maria. Ecco, io penso che già qui abbiamo alcune cose interessanti da vedere, possiamo domandarci anche noi, no? Che posto ha Maria nella nostra vita? Siamo capaci di essere anche noi in preghiera con lei? questa preghiera. Abbiamo questa capacità di avere il cuore in Dio e i piedi bene in terra. Siamo capaci di dimorare al piano superiore. Credo che sono piccole domande che possiamo già farci leggendo questi primi versetti, questa introduzione o questo prologo, se volete, prima poi di addentrarci nel prosieguo. Possiamo domandarci quali sono le attese positive che portiamo nel cuore oggi. Che in fondo gli apostoli avevano delle attese positive, magari un po' sfasate, però Gesù le raddrizza. Ed è bello che, stando insieme, è questa comunità guidata da Maria, stando insieme queste persone, stando in gruppo, riescono a tenere vive queste attese della preghiera comune. Da soli è impossibile, si comincia una vita di chiesa, cioè il cristiano che è testimone del risorto non è una persona, un libro battitore da parte della chiesa, c'è una comunità, è una famiglia, che poi è già un anticipo e l'immagine di quella grande famiglia che ci aspetta in cielo, in Dio, perché Dio ci vuole tutti nella grande famiglia, è un grande ritorno quello a cui noi siamo chiamati, Dio ci ha pensato in famiglia. Ed è anche interessante, per esempio, questa comunione che c'è tra persone che sono diverse, c'erano gli apostoli, le donne, i fratelli di Gesù e la Madonna. E questo è un po' tutto quello che incontreremo durante tutti gli Atti degli Apostoli, questi gruppi si rincontreranno. La comunione che attesta questa prima comunità si può tessere tra persone che sono diverse. La comunione non vuol dire avere il cervello unito, si può essere diversi ma essere in comunione, la comunione è la capacità di andare al di là delle diversità, la diversità non è un limite ma è una ricchezza, il saper vedere le ricchezze come sorgente di una comunione più profonda, più vera, più viva, più vivace. Quante volte noi le vediamo invece le diversità come un limite, no? Penso che possiamo fermarci qui.